diciamo che le modifiche sono sostanzialmente due, una a mio avviso di peso limitato e una effettivamente fastidiosa per il padronato. Quella di peso limitato è la riduzione che, diciamo, invece magari a una lettura superficiale pare più rilevante, è la riduzione del numero possibile di reiterazioni del contratto, diciamo, a termine, che viene ridotto da 8 a 5. Naturalmente fa impressione, ma se te ricordiamo che si mantengono 36 mesi esattamente come prima e si mantiene quello che in gergo tecnico si chiama la causalità del licenziamento, fondamentalmente non mi sembra una modifica di grande momento. Certamente, insomma, riduce il potere discrezionale del padrone, ma non ritengo sia
mantiene un po' meno sotto pressione, sì, il lavoratore precario, ma dopodiché la pressione resta, sì, sempre
resta.
Cosimo, possiamo spiegare all'ascoltatore cos'è bene il tetto dei rinnovi? Perché effettivamente noi lo diamo per scontato.
Puoi parlare a voce un po' più alta?
Sì, dicevo, puoi spiegare bene cos'è questo tetto del rinnovo, dei rinnovi? Spiegarlo a chi non sa nulla, no? Al rinnovo del contratto possibile.
Semplicemente, come dire, mentre prima vi erano dei limiti alla possibilità di licenziare, rinnovare, adesso questi limiti vengono attenuati, per cui uno può benissimo fare, che ne so, 5 contratti di 6 mesi, vabbè, lì si arriva a 30, diciamo, facciamo di 7 mesi si arriva a 35, non so se è chiaro. Cioè, in realtà io posso trascinare il lavoro a tempo determinato per un tempo talmente lungo che obiettivamente, diciamo, non c'è nessun limite sostanziale, non so se è chiaro il ragionamento. Chiaramente era più comodo farlo su 8 mesi perché avrei potuto fare dei contratti più corti, semplicemente, e quella è la differenza, non so se è chiaro il ragionamento.
Chiarissimo, adesso è molto più chiaro.
E tutto lì, diciamo, quindi secondo me, poi naturalmente bisognerebbe analizzarlo meglio, non è una modifica di grande momento, sicuramente comunque dà un po' fastidio a Confindustria. Quella che effettivamente io ritengo dia fastidio sia invece la questione dell'apprendistato, che mentre nell'ipotesi iniziale era totalmente liberalizzata, adesso mantiene due vincoli, cioè il fatto che non si possano avere più di un 20% di apprendisti sull'organico a tempo indeterminato, cioè poniamo un'azienda che abbia 50 lavoratori non può avere più di 10 apprendisti. Ora, si noti bene, è ben difficile che un'azienda superi il tetto del 20%, non so se è chiaro il ragionamento, però è stato posto questo tetto e è stato reintrodotto l'obbligo di un minimo di formazione, diciamo, pubblico, no? Che ovviamente significa anche lì, diciamo, per un verso, lì vanno visti due aspetti. Per un verso, diciamo, abolire, almeno ridurre, l'idea che puramente il lavoro sia la formazione. Cioè, è chiaro che se abolisco l'obbligo di formazione dell'apprendista, si dice io ti piglio, tu lavori e lavorando ti formi, fine della trasmissione. Invece in questo modo, come dire, è chiaro che un investimento in formazione ci va. Aggiungiamo, chiaramente c'è un fatto, perché questa formazione viene garantita appunto dalla formazione regionale e così via, che è legata al mondo sindacale, eccetera, 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 sicuramente è anche un modo attraverso cui diciamo, il PD garantisce al suo blocco sociale di riferimento del lavoro, mettiamola in maniera un po' brutale. No?
Insomma, dà del lavoro alla CGIL?
Come?
Dà del lavoro alla CGIL?
Beh, no, adesso non essere cattiva, le dà anche a CISL, UIL, sindacati autonomi, cioè sostanzialmente lo dà alla formazione professionale, che è un mondo intrecciato con il mondo sindacale, come è ben noto, no? Non so se chiarire, che ne so, lo IAL è legato alla CISL, eccetera, 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 no? Quindi vabbè, adesso non diamo alla CGIL più colpe di quelle che ha, diciamo che al mondo sindacale nel suo assieme, no? Anzi, fra l'altro credo che sia la CISL il principale, come dire, il principale gestore di formazione, questo per la verità dei fatti. Comunque, diciamo, è un blocco di interessi. È chiaro che quindi, diciamo, per un certo verso questo al padronato dà fastidio. Cioè, non so, chi leggesse 4 ore potrebbe rilevare che effettivamente, insomma, loro individuano in questo passo indietro un rallentamento di un processo che, insomma, vorrebbero più coraggioso, mettiamolo così, più determinato. Quindi sotto questo profilo direi complessivamente si mantiene l'impianto, bisogna vedere poi come andrà il Senato. In realtà, se lo vediamo come manovra in sé, resta una manovra di notevole impatto. Certamente uno che puntava a 100, portare a casa 80 gli può dar fastidio, non so se si tratta semplicemente di capire da che punto di vista lo esaminiamo.
Perché si tratta comunque di un ulteriore regalo, anche se passasse davvero nella forma attuale, un grande regalo fatto ai padroni, un grande regalo fatto alla possibilità di la cosiddetta flessibilità in entrata e in uscita al suo massimo grado.
Sì, sì, certamente. Diciamo che uno che si è magari ingolosito aspettandosi, come dire, la totale discrezionalità, trova qualsiasi limite, per quanto moderato, diciamo insopportabile. Questo però, io adesso sto parlando di Confindustria. Per quanto riguarda l'NCD, la mia opinione, ma non vi è in ciò nulla di originale, visto che io non credo che Angelino Alfano sia un liberista di stretta osservanza, diciamo che non ha la faccia. Si tratta di un'operazione preelettorale.
Però, Cosimo, il fatto di derubricare l'obbligo di assunzione alle ditte che hanno oltre il 20% di precari e
di apprendisti,
vabbè, ma farle diventare.
No, ma perché l'apprendista, no, scusami, non voglio essere.
No, giustamente.
L'apprendista deve avere meno di 29 anni, viene inquadrato a due livelli. I più bassi del livello, diciamo, di effettiva appartenenza, cioè vi sono condizioni di miglior favore per l'impresa di non poco conto che ricadono sulla fiscalità generale.
D'accordo, però dicevo, scusami, effettivamente hai fatto bene a correggermi, però la derubricazione di questa assunzione dei giovani sotto i 29 anni e farla diventare una multa, farla diventare una sanzione pecuniaria, non potrebbe installare un vero e proprio meccanismo razionale?
Però,
per cui...
scusami ancora se ti interrompo, sì. Questa era l'ipotesi di mediazione, chiamiamolo così per ridere, diciamo del governo, ma in realtà su quello il PD, nella fattispecie Damiano, si è irrigidito e non c'è quello, sono obbligati ad assumere.
Perché per esempio oggi sul Manifesto diceva lo davamo dubitativo.
Guarda, io non leggo il Manifesto e magari faccio male, però mi fido del Sole 24 Ore.
Ci fidiamo
anche dei padroni sotto questo punto di vista è notoriamente.
Ma più. Diciamo che questi sono i desiderata di Alfano. E tra l'altro a proposito.
No, ma attenzione, allora la Commissione Lavoro della Camera fa queste due modifiche. A questo punto il governo tenta, nella persona di Bonelli, una mediazione dicendo va bene, mettiamo il vincolo del 20%, ma in luogo dell'assunzione ci può essere una sanzione pecuniaria. Su quello però il PD in qualche misura si irrigidisce e dice no, non so se è chiaro il ragionamento. Quindi in questo momento quello potrebbe essere la fra virgolette mediazione che troveranno al Senato.
Sì, in realtà era quello di cui stavamo parlando tutti, comunque alla fine ci siamo chiariti. Senti un po', tra l'altro c'è anche in tutta questa partita si introduce anche Scelta Civica e in particolare Andrea Romano, il quale ha in qualche modo reintrodotto nel dibattito uno degli argomenti che erano stati alla base delle primi annunci legati al Jobs Act, ossia l'introduzione del contratto unico di inserimento con tutele progressive, un'ipotesi che invece sembrerebbe essere del tutto tramontata.
Ma no, io non lo darei per del tutto tramontata, nel senso che dovrebbe esserci poi una riforma generale della materia, voglio dire, quindi quello che succederà poi sinceramente non lo so, ma in linea di principio non è escluso che rientra insomma in qualche modo in una risistemazione più complessiva, diciamo, del sistema delle relazioni industriali. Diciamo che per ora stiamo a quello che c'è oggi, è quantomeno rimandata.
Si ha un po' la sensazione che Renzi, dopo aver annunciato ancora prima di sedersi sulla poltrona il Presidente del Consiglio questo Job Act, abbia poi scoperto strada facendo che non era così facile immaginare dalla mattina alla sera una riforma complessiva del lavoro, e quindi questo decreto oggi in fase di conversione per quello che riguarda l'apprendistato è in qualche modo quello che lui, come dire, butta sul terreno della campagna elettorale. Questo forse spiega anche da un lato il suo irrigidimento rispetto ad Angelino Alfano e dall'altro il fatto che la cosiddetta sinistra interna al PD gli stia facendo un po' sudare il percorso.
Ma adesso non vorrei passare per un renzologo, no? Ma a volte ho l'impressione che Renzi alla fine non sia poi così appassionato ai tecnicismi, no? Lui deve semplicemente dire: ho fatto delle riforme. Poi in realtà del contenuto delle riforme non è poi così appassionato sfrenatamente, non so se è chiaro quello che intendo dire. Per cui in questo momento gli dà fastidio che venga, cioè in qualche modo il PD o la sinistra del PD, ma qui bisogna anche un po' capirsi, lì è il partito come macchina complessa che comunque esiste, cioè mettiamola così, Renzi in qualche modo vuole accreditare un'idea per cui il partito si induce a un comitato elettorale. Piaccio o meno, il PD esiste. Cioè come, non come grande realtà di popolo, scemenze del genere, ma sicuramente come grande apparato di partito, di amministratori locali, di funzionari sindacali, di amministratori di cooperative e quant'altro, complicato, non compatto magari come una volta, ma esiste. È chiaro che questa organizzazione risponde a un suo blocco sociale di riferimento, sia nel senso a un sistema di interessi, si vede il caso del TAR per capirsi, ma anche a un'area sociale, per cui in qualche modo deve mandare un segnale alla propria area sociale: guardate che noi esistiamo come soggetto partito. E questo, diciamo, è un limite per Renzi. Ho l'impressione che Renzi questo limite tutto sommato sia anche disposto a sopportarlo, non fosse altro perché comunque passa la sua operazione d'immagine, c'è, non so se è chiaro quello che intendo dire. Per cui per assurdo gli dà più fastidio Alfano, che arma casino, che i suoi, che gli rallentano un po' il processo. Però, ripeto, posso sbagliarmi, non sono un renzologo di professione, e tutto sommato lui una riforma del mercato del lavoro la fa nella direzione, che ha prospettato, non la fa nella misura che ha prospettato, ma insomma, voglio dire, tutto sommato credo che sia un uomo ragionevole, non è matto come un cavallo, sa benissimo che nella vita, in politica, non è che tu realizzi i tuoi obiettivi al 100%.